umana cosa avere compassione di chi soffre in amore. Io per soverchio fuoco nella mente nebbia patire, adesso che c'è stata la mia pena, per non parere ingrato io mi propongo di riconfortare l'innamorato.
Umana cosa, Boccaccio 700 anni dopo, con Maurizio Fiorilla.
Per il soccorso delle sventurate intendo raccontare 100 novelle che udirete in queste 10 giornate, e se leggendo passerà il tormento e se rischiare il cuore, ringrazieremo con il nostro canto soltanto amore.
Finisce la seconda giornata del Decameron. Incomincia la terza, nella quale si ragiona, sotto il reggimento di Neifile, di chi? Alcuna cosa molto da lui desiderata con industria acquistasse o la perduta ricoverasse.
Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e benvenuti alla sesta puntata di Umana Cosa. Riprenderemo oggi la lettura del Decameron dalla terza giornata, in cui i 10 giovani della brigata narreranno le storie di coloro che sono riusciti ad ottenere o recuperare cose molto desiderate grazie alla loro industria. Chiariremo meglio nel corso della puntata i confini di questo termine chiave legato all'intelligenza, all'astuzia e alla tenacia nel perseguire un obiettivo desiderato. Prima di affrontare la lettura delle novelle, vi voglio segnalare una novità narrativa nella cornice, che pure è in movimento all'interno del libro. Nella conclusione della giornata precedente, Neifile, la nuova regina eletta, propone agli altri giovani della brigata di interrompere il novellare nei due giorni successivi, che sono un venerdì, giorno sacro della Passione di Cristo, e il sabato, da riservare al riposo e alla cura personale. Dunque, il venerdì e il sabato nel Decameron non si narra. Perciò il tempo trascorso dalla brigata nelle colline fuori Firenze sarà complessivamente di 14 giorni, di cui 10 passato a dir novelle. L'attività narrativa riprenderà alla domenica, ma altrove. Sempre su iniziativa della nuova regina Neifile, la brigata lascia la villa in cui aveva soggiornato fino a quel momento e si sposta in un altro luogo, non lontano da lì. I 10 giovani si trasferiscono in un altro bellissimo e ricco palagio, scrive Boccaccio, attorno al quale si trova uno splendido giardino, e anche questa è una novità. Questo meraviglioso giardino è descritto dettagliatamente nell'introduzione di questa terza giornata.
Appresso la qualcosa, fattosi aprire un giardino che di costa era al palagio, in quello che tutto era d'attorno murato se n'entrarono. E parendo loro nella prima entrata di maravigliosa bellezza tutto insieme, più attentamente le parti di quello cominciarono a riguardare.
Il giardino ha una struttura geometrica articolata con i suoi pergolati, le sue file di viti, con allato i roseti e i gelsomini che spargono insieme ad altri fiori odori e profumi. Sembra di stare in mezzo a tutte le spezie di Oriente, dice Boccaccio. Il luogo, naturalmente, è al riparo dal sole, offre odorifera e dilettevole ombra. Al centro si trova una fontana da cui sgorgano acque purissime che si allargano in canaletti che circondano tutto il giardino. Molto accurata è anche la scelta delle piante. Sentiamo.
Quante, quali e come ordinate poste fossero le piante che erano in quel luogo, lungo sarebbe a raccontare, ma niuna né laudevole la quale il nostro aere patisca di che quivi non sia abondevolmente.
Nel mezzo del quale quello che è non meno commendabile che altra cosa che vi fosse, ma molto più, era un prato di minutissima erba e verde, tanto che quasi nera parea.
Di
dipinto tutto forse di mille varietà di fiori, chiuso d'intorno di verdissimi e vivi aranci e di cedri, li quali, avendo vecchi frutti e nuovi e i fiori ancora, non solamente piacevole ombra agli occhi, ma ancora all'odorato facevan piacere.
Il giardino contiene agrumi non scelti a caso. I cedri sono nella tradizione classica simili agli allori che rappresentano la poesia e nelle enciclopedie tardo-antiche e medievali il loro succo era considerato un potente antidoto contro il veleno. Sono dunque un simbolo salvifico, un rimedio alla morte. Ricordiamo sempre che il viaggio della brigata è un percorso di fuga dalla morte, dalla peste. La presenza degli aranci sembra invece un'innovazione del Boccaccio che probabilmente li avrà potuti ammirare anche nei giardini napoletani. Il giardino si configura come un paradiso terrestre, diversi collegamenti sono possibili con quello descritto da Dante alla fine del Purgatorio. Al paradiso terrestre Boccaccio fa riferimento poco più avanti.
Il veder questo giardino, il suo bello ordine, le piante e la fontana con ruscelletti procedenti da quella, tanto piacque a ciascuna donna e a tre giovani, che tutti cominciarono a affermare che, se paradiso si potesse in terra fare, non sapevano conoscere che altra forma che quella di quel giardino gli si potesse dare, né pensare, oltre a questo, qual bellezza gli si potesse aggiungere.
Il luogo edenico è anche abitato da varie specie di animali.
Andando adunque contentissimi d'intorno per quello, facendosi di vari rami d'albori ghirlande bellissime, tuttavia udendo forse 20 maniere di canti d'uccelli quasi a prova l'un dell'altro cantare, s'accorsero d'una dilettevol bellezza della quale, dall'altre soprapresi, non s'erano ancora accorti.
Che? E si videro il giardin pieno forse di 100 varietà di belli animali,
e l'uno all'altro mostrandolo,
d'una parte uscir conigli,
d'altra parte correr lepri,
e dove giacer cavrivuoli,
e in alcuna cerbiatti giovani andar pascendo,
e oltre a questi altre più maniere di non nocivi animali, ciascuno a suo diletto, quasi domestichi, andarsi a sollazzo.
Sia la scelta delle piante sia quella degli animali è sorvegliatissima. Non è un caso che Boccaccio escluda alberi che erano presenti in altri giardini descritti nella tradizione precedente, come ad esempio i pini. Nel giardino del Romano della Rosa un pino altissimo e lussureggiante domina la scena, perché i pini sono alberi collegabili ad un immaginario erotico ben preciso che non può trovare spazio nel mondo della cornice del Decameron, in cui l'appetito sessuale è tenuto a freno dall'onestà della brigata. Non è nemmeno un caso che Boccaccio escluda tra gli uccelli i colombi, simbolo della lussuria, pensate alla celebre similitudine con le anime punite nel quinto canto dell'Inferno dantesco. Possiamo trovare conferma che queste esclusioni rispondono ad una precisa volontà del Boccaccio, perché in una pagina del suo Teseida, un'opera scritta agli inizi degli anni 40, quindi prima del Decameron, troviamo la descrizione di un giardino dalle caratteristiche opposte. Quello di Venere, un luogo di libidine, pieno di tentazioni, popolato da pini e colombi. Nel manoscritto autografo del Teseida, che è oggi esposto alla mostra della Biblioteca Laurenziana di Firenze, che vi invito ad andare a visitare, Boccaccio ha lasciato una nota di commento al suo stesso testo, in cui dichiara che queste piante, questi animali, pini, colombi, evocano una sensualità scoperta, appartengono a un immaginario erotico, lascivo e dissoluto. Boccaccio intende quindi distinguere chiaramente l'universo della cornice di novellatori, imperturbabile e non pieghevole moralmente, come la natura paradisiaca del luogo che c'è intorno, dal mondo che si trova all'esterno, quello narrato nelle novelle, descritto spesso in tutta la sua decadenza etico-morale, dove accadrà veramente di tutto, come vedremo anche nei racconti che leggeremo oggi. con noi Massimo Gennari, architetto e docente di tecnologia dell'architettura. In passato è stato anche presidente dell'ente nazionale Giovanni Boccaccio. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Dunque, lei ha realizzato a Certaldo, nel cortile della casa del Boccaccio, una versione moderna del giardino descritto nella terza giornata del Decameron. Ecco, ci spiega come ha pensato e realizzato questo giardino.
Beh, molto semplice, nel senso che intanto non abbiamo mai potuto verificare se esistesse un giardino accanto alla casa di Boccaccio. Probabilmente era solo un piccolo orto, non di più. Né abbiamo testimonianza, se non letteraria o iconografica, dei giardini di quel tempo, quindi era obbligatorio dare un'interpretazione contemporanea, diciamo, dei giardini descritti dal Boccaccio e soprattutto quello nell'introduzione alla terza giornata del Decameron.
E che i cedri agli aranci ci sono, insomma, li ho visti personalmente quando sono venuto a Certaldo qualche settimana fa. Però ecco, invece la costruzione geometrica e soprattutto ecco anche le acque freschissime, come le ha ricostruite?
Sì. No, quello che è interessante, qui si può ritrovare anche un'analogia con la struttura, con la concezione strutturale, diciamo, del Decameron, che il giardino, nella sua descrizione, è descritto per parti, no? Come se diciamo gli elementi costitutivi fossero così autonomi. Però in realtà, cito il prato, la fontana, la siepe, la maglia regolare dei sentieri, alberature, eccetera. Però poi tutti questi elementi nel loro insieme vengono reinseriti all'interno di una cornice. E qual è la cornice in questo caso? La cornice è di due tipi, cioè la cornice della cinta muraria, cioè l'ortus conclusum, il giardino murato, ma anche l'universo delle percezioni, quindi una cornice fisica, il recinto murario, una cornice sensoriale, che è appunto quella dell'universo delle percezioni. Quindi lui da una parte elenca gli elementi costitutivi del giardino e dall'altra poi li riunisce nel loro insieme all'interno appunto di questa duplice cornice fisica e sensoriale.
E questo giardino poi ecco di notte viene anche, mi diceva che viene anche illuminato ed è particolarmente suggestivo.
Sì, perché per poterlo apprezzare, voglio dire, insomma, in tutte le ore del giorno e della notte, in un certo senso, diciamo le piste luminose che sono state adottate non fanno altro che mettere in risalto la concezione geometrica ideale dello spazio che Boccaccio descrive, che poi sono rappresentate da questo rigore della pianta centrale, dalla separazione tra interno e esterno, dalla distribuzione appunto delle sue singole componenti. E però allo stesso tempo, ecco, la luce ha anche questa funzione di accentuare questo aspetto della mutevolezza delle forme, cioè l'acqua, la luce, l'ombra e il buio, ovviamente, e l'esuberanza anche dei sensi.
Io invito tutti ad andare a Certaldo, quindi a visitare la casa del Boccaccio e questo giardino, se vi riesce anche a questo punto, diciamo, il secondo venerdì del mese, quando la compagnia L'Ora Nona, con la regia di Carlo Romiti, porta in scena sempre una novella del Decameron e quindi, insomma, il giardino del il Decameron rivive con il suo giardino concretamente da voi il secondo venerdì di ogni mese. Io la ringrazio molto per averci raccontato di questo giardino e per essere stato con noi.
Prego, grazie a voi tutti. Di nuovo.
Arrivederci. È tornato a trovarci Giancarlo Alfano, che è stato già ospite nella seconda puntata del programma. Con lui ragioneremo su tre novelle di questa terza giornata, precisamente la quarta, l'ottava e la decima, che come ascolterete hanno diversi punti in comune. Primo tra tutti la spregiudicata e irriverente trasposizione materiale in terra dei regni dell'oltretomba dantesco, l'inferno, il purgatorio e il paradiso, che vengono degradati a inganni che frati lussuriosi ordiscono nei confronti di due mariti sciocchi e creduloni e delle loro mogli scontenti, e in un caso ai danni di una giovane e ingenua fanciulla. Buon pomeriggio Giancarlo Alfano.
Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
Allora, prima di entrare in queste novelle, tutte e tre molto ardite, oggi vi assicuriamo che non mancherà il divertimento narrativo, diciamo qualcosa sul tema della giornata, dedicata a chi alcuna cosa molto da lui desiderata con industria acquistasse o la perduta ricoverasse. Che cos'è questa industria che permette di realizzare i più grandi desideri o di recuperare cose che avevamo perduto?
Beh, partirei proprio da quest'ultima sua indicazione, acquistare e perdere. È il mondo dei mercanti, il mondo della sociologia del rischio, come direbbero oggi i sociologi del lavoro, e all'interno di questo mondo, di questa prospettiva, l'industria è non soltanto semplicemente l'ingegno, la capacità di cavarsela, ma appunto la capacità di organizzare le proprie risorse concettuali, mentali ed emotive dentro il registro dell'economico. In più aggiungerei che questa giornata, con grosso modo tutte le novelle, applicano, declinano l'industria nel senso del desiderio sessuale.
Bene, allora incominciamo a sentire la rubrica della novella di Ferondo, l'ottava della terza giornata, narrata da Lauretta.
Ferondo, mangiata certa polvere, è sotterrato per morto. E dall'abate, che la moglie di lui si gode, tratto della sepoltura, è messo in prigione e fattogli credere che egli è in purgatorio. E poi, risuscitato, per suo nutrica un figliuol dell'abate, nella moglie di lui generato.
I personaggi principali di questa storia sono tre: Ferondo, la sua bella moglie, e un frate che si invaghisce di lei. Sentiamo per prima cosa, dalle parole della narratrice, un piccolo ritratto di Ferondo, lo sfortunato protagonista.
Ora avvenne che, essendosi molto con l'abate dimesticato un ricchissimo villano il quale aveva nome Ferondo, uomo materiale, grosso, senza modo, né peraltro la sua dimestichezza piaceva all'abate se non per alcune ricreazioni le quali talvolta pigliava delle sue semplicità.
Ferondo è dunque un personaggio sciocco e questo agevolerà notevolmente la riuscita della trappola che il frate gli preparerà. Ecco, Giancarlo Alfano, all'interno del Decameron i personaggi stupidi, oggetto di beffe clamorose, sono spesso protagonisti di novelle, anche se con individualità e umanità diverse.
No, certo, uomo materiale e grosso senza modo, dice il testo. Questa è una caratteristica piuttosto diffusa tra i personaggi che devono risultare beffati o comunque sconfitti nella competizione, che è uno dei sicuramente tratti principali del Decameron. Certamente per gli ascoltatori il nome di Calandrino richiamerà non soltanto la scuola, ma probabilmente anche una memoria culturale più stratificata. È il personaggio sciocco per eccellenza, molte novelle sono a lui dedicate, e direi che Calandrino, come grande nome per tutti gli stupidi del Decameron, è innanzitutto lo zimbello. Lo stupido è non soltanto chi non ha industria, non ha ingegno, ma anche chi viene poi giocato dalla società, nella competizione sociale che è tipica del Decameron.
Ecco, nella novella che stiamo raccontando, un frate che si è perfettamente reso conto della stupidità di Ferondo e che si è anche innamorato della moglie, abbiamo visto, cerca di industriarsi su come sedurla, ed è la moglie stessa di Ferondo a fornirgli il pretesto per allontanarlo e avere campo libero per corteggiarla. Durante una confessione la donna si lamenta della terribile gelosia di Ferondo, dice al frate proprio di non poterne più, e il frate le dice che conosce un modo per guarirlo. Sentiamo.
Come si potrà far questo?
Se noi vogliamo che gli guarisca, di necessità convien che gli vada in purgatorio.
Ecco, il frate ha appena detto alla moglie di Ferondo che è possibile guarire la gelosia del marito mandandolo per un periodo in purgatorio. Come farà a mandarlo in purgatorio?
Sarà abbastanza semplice per lui, grazie a una polvere che il testo dice ottenuta dal veglio della montagna, quindi con un riferimento al meraviglioso che poi vedremo più avanti ha un ruolo piuttosto importante nel corso della novella, una polvere che serviva per far addormentare Ferondo, il quale verrà portato addormentato, ma agli occhi di tutto il villaggio in realtà morto, verrà portato in uno stanzino che sarà il suo purgatorio.
Ecco, ma questo purgatorio per Ferondo prevede anche una punizione, come...
Effettivamente, così come l'immaginario religioso e popolare prevedeva, il purgatorio è luogo di purificazione, la purificazione è molto materiale in questo caso, viene frustato per essere stato geloso in vita.
Ecco, sentiamo allora cosa combina Feronda in purgatorio.
Dove sono io?
Tu sei in purgatorio.
Come? Dunque, sono io morto?
Mai sì!
Ecco, Ferondo chiede ad un certo punto se ci siano altre anime con lui.
Non c'è egli più persona che noi due?
Sì! A migliaia!
Ma tu non gli puoi né vedere né udire se non come essi te? O quanto siamo noi di lungi dalle nostre contrade?
Oh, io! Sevi di lungi delle miglia più di bella cacheremo!
Gnaffè! Cotesto è bene assai. E per quello che mi paia, noi dovremmo essere fuor del mondo, tanto già.
Ecco, l'evento sovrannaturale cui Ferondo crede è in realtà una macchina ingegnosa costruita dal frate. Il miracolo qui, insomma, è dipinto come un grande inganno. È sempre questa la prospettiva del Decameron.
Beh, certamente sì, l'inganno è, come dicevamo prima, ai danni di Zimbello, il quale però, questo mi sembra importante dirlo adesso, il quale è ingannato perché è credibile l'inganno ai suoi occhi, cioè ingannare, beffare nel Decameron significa entrare in una prospettiva culturale e portarla in qualche modo ai suoi estremi. Faccio un esempio velocissimo, dice Ferondo: mi sembra che siamo fuori del mondo. Effettivamente il purgatorio, per esempio, per Dante era fuori del mondo abitato, era in un'altra zona del pianeta. Ecco, incrociare i dati culturali, rendere credibile ciò che non è credibile, questo è uno dei modi con cui funziona Beffa e funziona in certo modo anche il meraviglioso.
Ecco, nel frattempo, fuori dal purgatorio, diciamo questo purgatorio immaginario, la moglie di Ferondo ha ceduto alla corte del frate, ma c'è un colpo di scena, la donna rimane incinta. E a questo punto il frate, che insomma vuole anche che il figlio insomma abbia un padre, reagisce con prontezza all'imprevisto e fa risuscitare Ferondo. Sentiamo.
Ferondo, confortati, che a Dio piace che tu torni al mondo. Dove tornato tu avrai un figliuolo della tua donna, il quale farai che tu nomini benedetto, perciò che per gli prieghi del tuo santo abate e della tua donna e per amor di San Benedetto ti fa questa grazia.
Ferondo viene liberato e, come avete sentito, è felicissimo di tornare nel mondo e racconterà una volta tornato ad amici e parenti di aver incontrato diverse anime nel purgatorio, quindi falsificando a sua volta la realtà, che viene poi creduta vera dagli abitanti del paese.
Senz'altro, ricorda un po' quello che accade nel Don Chisciotte di Cervantes, no? Dove Don Chisciotte, finito nella grotta di Montesinos, poi torna raccontando cosa è successo, e ancora Sancho Panza più avanti. È lo stesso sistema, con un'avventura meravigliosa o ai limiti del credibile, poiché c'è un testimone in qualche modo veritiero o comunque credibile, appunto perché ha attraversato un mondo altro, ebbene questo testimone può riportare notizie da questo mondo. Mi sembra abbastanza divertente qui pensare che Ferondo abbia parlato in purgatorio con l'angelo Gabriele, che pronuncia ragnolo raghello, per cui deformando e nella bocca impastata di villania e essenza zotica l'essenza dell'angelo Gabriele.
Beh, a questo punto sentiamolo questo passaggio del testo.
Ma poiché la gente alquanto si fu rassicurata con lui e videro che egli era vivo, domandandolo di molte cose, quasi savio ritornato, a tutti rispondeva e diceva loro novelle dell'anime dei parenti loro e faceva da sé medesimo le più belle favole del mondo dei fatti del purgatorio, e in pien popolo raccontò la rivelazione statagli fatta per la bocca del ragnolo Braghiello avanti che risuscitasse.
La quarta novella della terza giornata ha come protagonista Frate Puccio, che non è un frate, chiamato così perché appartiene ad una confraternita. È un personaggio che si caratterizza fin dalle prime battute per la sua devozione stupida, tutta esteriore, che lo porta a digiunare e a trascurare la giovane moglie Isabetta. Un giovane frate, Don Felice, si invaghisce di Isabetta, che sembra anche disposta ad assecondare i suoi desideri, ma Frate Puccio è sempre a casa con lei e questo diventa un ostacolo insormontabile. Allora, con industria, Don Felice, avendo ben compreso l'ottusità del marito di Isabetta e avendo anche capito che è disposto a tutto pur di raggiungere la santità, una santità anticipata in terra, per metterlo fuori gioco gli prospetta la possibilità di una penitenza segreta della durata di 40 giorni che pochissimi eletti conoscono, tra cui anche il Papa, e che gli consentirà di garantirsi il paradiso e gli darà anche un perdono anticipato sui peccati che commetterà in futuro. La premessa teorica qui presenta qualche analogia con l'assoluzione anticipata che Bonifacio VIII prospetta a Guido da Montefeltro nel 27° canto dell'Inferno di Dante. Quindi il discorso di apertura poggia su una riflessione di tipo dottrinario, naturalmente ingannevole, ma Don Felice inventa poi una durissima penitenza di tipo pratico con l'obiettivo di tenere Frate Puccio lontano da Isabetta. Sentiamo di cosa si tratta da Renzo Montagnani, che dà voce a Don Felice.
Conviensi adunque l'uomo principalmente con gran diligenza confessare dei suoi peccati quando viene a cominciar la penitenzia. E appresso questo gli conviene cominciare un digiuno e una abstinenzia grandissima, la quale convien che duri 40 dì, nei quali non che da altra femmina, ma da toccare la propria tua moglie, ti conviene astenere. E oltre a questo, si conviene avere nella tua propria casa alcun luogo donde tu possi la notte vedere il cielo. E in sull'ora della compieta andare in questo luogo e quivi avere una tavola molto larga ordinata in guisa che, stando tu in pie, vi possi le reni appoggiare e, tenendo i piedi in terra, distender le braccia a guisa di crocifisso.
Allora, oltre all'astinenza sessuale, Frate Puccio ripete grottescamente, insomma, la crocifissione di Cristo disteso su questa tavola di legno. Insomma, è un'immagine forte questa.
Beh, senz'altro, ancora una volta vediamo, no? Costruire l'inganno facendo in modo che l'orizzonte culturale dell'ingannato coincida con la beffa macchinata ai suoi danni. E in più, credo gli ascoltatori abbiano notato, Renzo Montagnani insiste su a guisa di, in guisa che, cioè fare in modo che le istruzioni del sacerdote verso il devoto, stupido devoto, ebbene, le istruzioni implicano l'imitatio Christi, imitano proprio il fare in modo che, in guisa che.
Ecco, mentre Frate Puccio esegue, insomma, nei minimi dettagli la penitenza prescritta da Don Felice, nella stanza accanto Don Felice trascorre piacevoli notti con la moglie di Frate Puccio e la scena è di travolgente comicità, anche perché quando Frate Puccio, sentendo dei lamenti e dei rumori sospetti, ne chiede conto alla moglie, la donna, divertita anche dalla situazione, insomma, gli dice che si dimena per i digiuni che sta affrontando e che il marito in fondo le costringeva a sopportare. Sentite.
Marito mio, io mi dimeno quanto io posso.
Come ti dimeni? Che vuol dire questo dimenare?
La donna, ridendo, e di buon'aria e valente donna era, e forse avendo cagion di ridere, rispose.
(Ride) Come? Non sapete voi quello che questo vuol dire? Ora io ve l'ho udito dire mille volte. Chi la sera non cena, tutta notte si dimena.
Ecco, sentiamo anche la frase conclusiva di Isabetta, la moglie di Frate Puccio, che alla fine ribalta tutto. Dice che è lei in tutta questa storia ad averci guadagnato il paradiso.
Tu fai fare la penitenza a Frate Puccio, per la quale noi abbiamo guadagnato il paradiso.
Dunque, Giancarlo Alfano, abbiamo visto nel corso di queste puntate quanto sia centrale l'immaginario dantesco nel Decameron. Soprattutto nella cornice, i riferimenti, le allusioni alla commedia portano il libro su un piano più alto. Oggi però abbiamo visto come nei racconti invece l'immaginario della commedia può anche essere ribaltato e fortemente dissacrato, direi anche nei suoi momenti nevralgici e strutturali.
Beh, senz'altro. Questa ultima novella che abbiamo trascorso velocemente, e vale la pena che gli ascoltatori semmai tornino al testo per godersi tutti i passaggi, ebbene questa novella ad esempio fa sì che il paradiso, che è momento teologico altissimo e che ha durata distante, cioè è un istante, è un momento soltanto, quella della intuizione divina, ebbene questa grande macchina che Dante aveva offerto appena pochi decenni prima viene qui ridotta alle dimensioni terrestri, direi davvero alle dimensioni mondane, l'ultramondano che diventa mondano. Questo è possibile non soltanto grazie al gioco narrativo, ma anche grazie a un sistema linguistico. Le metafore come guadagnarsi, espressioni metaforiche come guadagnarsi il paradiso o appunto andare in paradiso, che Frate Puccio intende letteralmente come la conquista della salute eterna, sono invece la salute del corpo, provvisoria ma certamente giovevole altrettanto, che sua moglie sa ben prendersi. Aggiungo ancora un'altra cosa, che il gioco sul digiuno come astinenza dal cibo e il digiuno come astinenza sessuale, che è molto diffusa nel corso del Decameron e che è sempre lamentata dalle malmaritate, anche in questo caso da metafora diventa realtà.
Ecco, il guadagnare in fondo lo dicevamo anche all'inizio, è proprio, siamo sempre nella metafora dell'acquistare, del guadagnare, che riporta tutti in un ambito molto molto materiale.
Certo.
Ecco, per concludere il percorso di oggi però manca ancora l'inferno, che pure viene riportato sulla terra da Boccaccio nell'ultima novella della giornata, che è narrata da Dioneo. È un monaco eremita che si chiama Frate Rustico, insegna ad una ingenua e giovanissima fanciulla di nome Alibek, diventata cristiana e insomma, che aveva deciso di servire Dio, insegna a rimettere il diavolo nell'inferno. Questa è un'immagine, una metafora molto famosa, ce la spiega?
Beh, effettivamente è famosa, ma vale la pena ricordarla. L'eremita rustico presso il quale Alibek ricovererà alla fine le spiega che la pratica di mettere il diavolo in inferno, che è necessaria devozione, consiste nel far sì che l'eccitato membro del rustico eremita venga riposto nella cavità sessuale della giovane ragazza. Questo ricondurre il diavolo in inferno creerà un grande partecipazione da parte della giovane, non soltanto perché la pratica in sé è piacevole, ma anche perché appunto rientra in quel sistema culturale che abbiamo visto in questa puntata essere sempre centrale perché il comico funzioni.
Ecco, vi facciamo ascoltare il momento in cui Alibek insomma incomincia a prendere piacere dal gioco che Frate Rustico le ha insegnato, anzi vorrebbe ripeterlo più di quanto le energie del frate possano permettere.
Ben veggio che il vero dicevano quei valenti uomini in capsa.
Mm?
Che il servire a Dio era così dolce cosa.
Mm-hmm.
E per certo io non mi ricordo che mai alcuna altra io ne facessi che di tanto diletto e piacer mi fosse. Quanto è il rimettere il diavolo in inferno.
Mm-hmm.
E perciò io giudico ogni altra persona che altro che a servire a Dio attende essere una bestia.
Per la qualcosa essa spesse volte andava a Rustico e gli diceva:
Padre mio, io sono qui venuta per servire a Dio e non per istare oziosa. Andiamo a rimettere il diavolo in inferno.
Mm.
la qualcosa facendo, diceva ella alcuna volta.
Rustico, io non so perché il diavolo si fugga d'inferno. Che se gli vi stesse così volentieri, come il ninferno il riceve e tiene, egli non se ne uscirebbe mai.
Ecco, mi interessa ora ragionare con lei sulla premessa che Dioneo fa alla novella. Ascoltiamola.
Graziose donne, voi non udiste forse mai dire come il diavolo si rimetta in inferno? E perciò, senza partirmi guari dall'effetto che voi tutto questo dì ragionato avete, io il vi vo dire. Forse ancora ne potrete guadagnar l'anima avendolo apparato, e potrete anche conoscere che quantunque amore i lieti palagi e le morbide camere più volentieri che le povere capanne abiti, non è egli perciò che alcuna volta esso fra folti boschi e fra le rigide Alpi e nelle diserte spelunche non faccia le sue forze sentire. Il perché comprender si può alla sua potenza essere ogni cosa soggetta.
Il desiderio sessuale è per natura irrefrenabile, dice Dioneo. Coinvolge uomini e donne indipendentemente dalla suggestione del luogo, sia che si trovi in una camera da letto, sia in un deserto. A questo proposito, del versante femminile, non dimentichiamo che nella prima novella di questa terza giornata saranno le suore di un monastero a prendere l'iniziativa e a congiungersi di nascosto con Masetto, un ortolano entrato nel convento fingendosi muto. Ecco, questo tema del desiderio sessuale è centrale nel Decameron.
Beh, senz'altro centrale. È probabilmente la coppia... Desiderio sessuale, giovinezza è il grande tema ideologico dell'opera nel suo complesso. Intanto, a partire da questa ultima novella che abbiamo percorso velocemente, direi che vale la pena tener conto della premessa di Dioneo per comprendere l'opposizione spaziale tra la città, che è il luogo di fondazione della civiltà dei giovani della brigata, quindi coloro cui Dioneo si sta rivolgendo, è invece il luogo in cui avviene l'amore tra Alibek e Rustico, cioè il deserto, che è esattamente l'opposto rispetto alla città. Questa topicalizzazione, questa distribuzione degli spazi mi sembra ancora più interessante se pensiamo che Dioneo sta parlando alle giovani donne, si sta rivolgendo a loro all'interno di un paradiso, come avete ascoltato all'inizio della trasmissione, un paradiso in terra, un paradiso artefatto costruito dall'uomo e tuttavia però sì, un paradiso, per tornare ancora a quella traccia del sovramondo che è dentro questo mondo che tutta questa puntata sta disegnando. Ebbene dunque, desiderio, giovinezza, organizzazione degli spazi e tutto questo attraversa l'intera opera. D'altra parte, se posso aggiungere, è quello che, su cui si aprirà anche la giornata successiva, che sarà sì una giornata tragica, cioè dedicata agli amori che finiscono male, che però ha una premessa estremamente comica che insiste proprio su questo aspetto.
Sta riferendo alla celebre novella delle donne papere con cui apriremo la prossima puntata, quindi la ringrazio anzi di aver lanciato il riferimento a questa novella che sarà oggetto insomma, di analisi della prossima puntata. Io la ringrazio ancora.
Grazie
per essere stato con noi una seconda volta.
E a presto, spero.
Ecco la ballata che Davide Riondino ha scritto per la giornata di oggi.
Dalle parti di San Brancazio stette un uomo molto buono e ricco, tale Puccio di Ranieri che si diede allo spirito tutto. Per desiderio di paradiso si fe bizzocco di San Francesco e da allora tutti quanti lo chiamarono Frate Puccio. Era la moglie monna Elisabetta, giovane ancora ad anni 28, fresca, bella, ritondetta che pareva una mela casolana. Che si sarebbe voluta scherzare con lui, ma frate Puccio studiava da santo, le raccontava della vita di Cristo e della Maddalena. Torno da Parigi un monaco chiamato Don Felice, giovane della persona ed acuto ingegno. E frate Puccio se lo porta a casa a ragionare di teologia, e poi non ci vuol molta fantasia, perché l'amore non sarà una scienza ma un'esperienza condivisa, che mentre alcuni fanno penitenza, mentre alcuni fanno penitenza, altri vanno in paradiso. Fratello Puccio, se voi volete,
sì,
vi metto a parte di un mio segreto,
sì, sì,
di come fare ad assaggiare il paradiso prima di essere morto.
Sì, sì, sì.
Stenditi a notte sulla terrazza,
sì,
le braccia larghe come fossi in croce,
sì, sì,
sul duro legno a recitare le preghiere ad alta voce.
Ah, sì, sì.
Resta immobile lì da solo, ma recitando fino al mattino,
sì,
almeno fino a 700 paternosti guardando il cielo.
Sì, sì, sì.
E quando all'alba suona la campana, due ore a letto a riposare,
sì,
e la mattina corre in chiesa fino a sera, poi a ricominciare.
Sì, 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 sì.
E questa disciplina, se fatta con coerenza, ti porta meravigliosa cosa.
Sì, 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 sì.
Sentire vivo in terra quella bellezza eterna,
ah,
in cui l'onnipotente in sé riposa.
Oh, sì, 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 sì.
Per acquistare questa conoscenza ci vuole un'anima decisa, perché se molti fanno penitenza, perché se molti fanno penitenza, pochi vanno in paradiso. Era il luogo della penitenza, accanto alla camera della donna, li divideva l'un dall'altro solamente un sottilissimo muro. Perché ruzzando messer lo monaco, con la donna alla scapestrata, parve a Puccio di sentire dimenare sul palco in casa. E senza muoversi dalla croce, chiesi alla dama cosa faceva e come mai si dimenava così tanto, cosa succedeva. Rise la donna che senza sella cavalcava nuda allo scoperto sulla bestia di San Benedetto di San Gualberto. E poi sempre ridendo rispose: mi dimeno, sarà forse per colpa del digiuno. Voi sempre me lo dite che chi salta la cena e poi tutta la notte si dimena. Tu frate Puccio fai penitenza, quanto a me non farci caso, e tu continui a fare penitenza, tu continui a fare penitenza mentre vado in paradiso.
È arrivato il momento dello scrittore. Marco Malvaldi racconta Domana Cosa e il suo Decameron.
Sono Marco Malvaldi. La mia storia col Decameron è molto parziale. Conosco pochi racconti di questa raccolta, ma sono sempre rimasto stupito dall'idea che delle persone facciano una letteratura riunendosi intorno in una stanza mentre fuori infuria la peste e raccontandosi delle storie. È una cosa che facciamo bene o male tutti, dall'infanzia all'adolescenza fino alla vecchiaia. Ci riuniamo in una stanza e ci raccontiamo delle storie. E il fatto che queste storie resistano dopo 700 anni sta a dimostrare che sono evidentemente in grado di trovare degli aspetti che non mutano dell'essere umano, che la genialità di parola di Chichibio, che la perfidia di Buffalmacco, e che tutti gli altri caratteristi di questi racconti tocchino ognuno separatamente delle corde essenziali dell'animo umano, che vadano a vedere degli aspetti che non cambiano. E questo è il segreto della grande letteratura: raccontare cose che non cambiano. Non conta se sono ambientate in una stanza a Firenze mentre fuori c'è la peste, o in un campo di concentramento, o in una tenda in attesa di conquistare una città dal nome ambiguo. Se si raccontano cose vere che riguardano tutti gli esseri umani in un momento o l'altro della loro esistenza, quella è letteratura e c'è poco da farci.
Siamo arrivati anche oggi alla fine della puntata. L'appuntamento è a sabato prossimo con la quarta giornata del Decameron.
Umana Cosa, a cura di Monica D'Onofrio e Monica Nonno. Per riascoltare e scaricare il programma, radio3.rai.it.